Molti ascoltatrici e ascoltatori di Fahrenheit puntano sui classici per questo Natale. Si va dall'Uomo senza qualità a Vita e destino di Grossman, a Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, Il diario di Jane Somers. Questo è Emanuela, questo è un messaggio di Emanuela, e tra l'altro molti di questi messaggi, e li ringraziamo, ci segnalano libri che abbiamo segnalato noi stessi qui a Fahrenheit. E poi ancora, vediamo un po', passerò Natale e le feste con il romanzo di Alexandre Dumas, I tre moschettieri, per ricordare i 150 anni della morte del romanziere. Oppure Alla scoperta delle immagini, David Hockney e Martin Gayford, sottotitolo Dalle caverne a Internet. Anche questo è una segnalazione che ci giunge da un ascoltatore. Continuate a mandarcele, ci dà un'idea di quali sono questi libri che affolleranno le case nel corso di queste feste. Noi parliamo di libri anche perché abbiamo uno spunto da cui partire, ma intanto vorrei subito presentare gli ospiti a cui abbiamo chiesto di partecipare a questa conversazione. Nicola Gardini, buongiorno. Nicola Gardini è autore di molti libri, studi sulla letteratura del Rinascimento, per esempio sul latino, ma abbiamo qui con noi Gardini perché abbiamo pensato prima di tutto a un piccolo libro appena uscito, si intitola Il libro è quella cosa, è pubblicato da Garzanti, e forse è più vicino alla scrittura poetica e narrativa di Gardini perché è una raccolta di piccole riflessioni, spesso di poche righe addirittura, che c'entrano, hanno a che fare con l'oggetto libro e con l'uso del libro. E sempre con l'oggetto libro ha a che fare il volume di Alessandro Mari. Buon pomeriggio.
Pomeriggio, e anche un saluto a Nicola che riascolto volentieri.
Sì, ciao Alessandro, che piacere incontrarti qua a Fahrenheit, grazie.
Ci si trova un po' tra amici, questo è molto bello. Alessandro Mari è narratore, romanziere, e ha pubblicato ora insieme a Ginevra Zari e Matilde Piran un volume UTET intitolato Libri, istruzioni per l'uso, ed è anche questo un viaggio attorno all'oggetto libro e anche alla sua praticabilità. Vi dicevo, c'è stato uno spunto di partenza perché abbiamo riflettuto sul fatto che con la comunicazione a distanza che ormai impera nelle nostre case, spesso le lezioni degli insegnanti o gli incontri su Zoom, i convegni e via dicendo, avvengono tra volti che hanno alle spalle pareti di libri. Ovviamente queste pareti non ci sono sempre, in qualche caso saranno forse delle gigantografie ritagliate a bella posta in modo da fare bella figura, però in tanti casi la parete di libri c'è davvero. E allora volevamo interrogarci sullo status che si associa al fatto di avere quella terribile parete di libri alle spalle, anche perché Nicola Gardini inizia il libro e quella cosa proprio dicendo: guardate che si può benissimo avere un libro e non leggerlo, cosa che ci fa saltare sulle sedie. In che senso si può averlo e non leggerlo, Gardini?
Beh, il libro cartaceo, parliamo di quello proprio che creerà pareti, entra in comunicazione con noi nelle maniere più diverse, non c'è un solo modo con cui creare un rapporto tra noi e il libro. Il libro sì, verrà letto ed è quella probabilmente la ragione per cui lo acquistiamo, però molte volte in effetti l'acquisto non porta alla lettura, oppure la lettura arriva molto più tardi rispetto all'acquisto, il che non significa che il libro nel frattempo non esista e non interagisca con noi. E a me interessava proprio scrivere che cosa fa un libro a noi e che cosa facciamo noi a un libro, che cosa ci facciamo reciprocamente, indipendentemente dalla lettura. E quindi questo libro, appunto, come lei Giartosi ha già ricordato, è una serie di riflessioni su le pose, gli atteggiamenti, le emozioni che questa persona che si chiama libro ci porta in casa. Nel momento in cui entra un libro, la casa non è più la stessa.
Alessandro Mari, cosa succede quando un libro entra in casa?
Ma intanto una chiosa su quello che dicevamo prima, nel senso che sì, dal primo lockdown, diciamo, sono nate addirittura delle compagnie americane che ti vendono un background per Zoom. Cioè, tu dici: io sono un avvocato, mi vendete un background adatto con dei libri intelligenti e interessanti perché io faccio una bella figura durante una call. E questo dice molto, nel senso che nonostante noi si pianga, o il mondo pianga sempre la fine del libro, il libro è ancora uno status, diciamo, di intelligenza, di presenza, di rappresentanza. Un libro entra nelle nostre case e va a determinare, vado al punto, un ecosistema. Cioè, quello su cui ci siamo interrogati io, Matilde e Ginevra, è questo, cioè noi esseri umani viviamo in ecosistema con delle cose che hanno a che fare con le storie che ci raccontiamo, il sapere che ci tramandiamo nei libri, e queste cose sostanzialmente sono tre: i libri, noi e le case di questi libri, che sono nella fattispecie dei mobili che in italiano chiamiamo librerie, come invece lo store dove compriamo questi libri. Entrano e possono fare molte cose. Perec negli anni 70 diceva, nel suo tentativo di dare un ordine, diciamo, alle librerie di casa, diceva che sostanzialmente poi tre quarti dei suoi libri stanno sparpagliati in giro in un ordine indeterminatamente determinato, o viceversa, determinatamente indeterminato, cioè stanno lì e partecipano, diciamo così, alle suggestioni, agli stimoli, alle ispirazioni, non fosse altro al nostro piacere estetico dei colori della nostra casa, per una ragione molto semplice, cioè i libri di cui ci circondiamo sono una specie di fotografia del modo in cui il nostro cervello, il nostro sentimento prova a mettere in ordine per un istante il mondo, no? E quindi anche il fatto di lasciarli disordinati probabilmente trasferisce una nostra attitudine o magari una nostra insofferenza per tante gabbie, diciamo, mentali o sociali di questo momento. Viceversa, invece, possiamo reagire con degli ordini ferrei da biblioteca sovietica in un momento di grande disperazione e disordine. Sono un po' tutti i casi possibili. Quando abbiamo mappato gli ordini possibili con cui non negli store libreria ma nelle librerie di casa si dispongono i libri, ne abbiamo veramente trovati infiniti, a partire, devo dire, dalla storia di questi luoghi, cioè anche nella biblioteca di Alessandria, il modo d'Egitto secoli fa, c'erano modi diversi di ordinare i papiri che allora erano i libri.
Alessandro Mari in effetti si spinge indietro fino all'armarium e al baule come spazi destinati alla collocazione dei libri, ma in effetti di questo tema della disposizione dei libri si parla molto ultimamente. Ecco, Gardini, per esempio Mari parla anche della disposizione estetica dei libri e, se non sbaglio, cita Karl Lagerfeld che li dispone in altissime pile.
Sì.
Lei dice il contrario, Gardini. Sì. Lei dice: nella pila il libro sta male. Ma perché? Sbaglia Lagerfeld?
Il libro sta male. Allora, sta male perché se cerchiamo di toglierlo da lì, la pila non sta più in piedi. Mentre invece nella disposizione orizzontale i libri si sostengono a vicenda. E nessuno schiaccia l'altro, diciamo lo scaffale orizzontale è più democratico, l'altro è gerarchico e politicamente lo trovo meno buono per me nel mio immaginario, però come diceva Alessandro, un libro, o comunque come lasciava intendere, un libro crea lo spazio che finisce per occupare, cioè un libro è una specie come di quantum, no? Che alla fine determina fisicamente la sua realtà, costringendoci a concepire lo spazio stesso rispetto a lui. E quindi in effetti non c'è un modo di ordinare i libri, nessuno deve permettersi a nessuno di dire come sei disordinato, perché mai il tuo libro è qua, oppure mettere il tuo libro o i tuoi libri in uno scaffale, questo non è pensabile, cioè la disposizione dei libri in una casa è quanto di più vicino all'interiorità di chi è proprietario di quei libri, di chi li ha comprati, di chi li ha cercati e portati dentro la casa. E quindi noi, quando abbiamo i libri intorno a noi, siamo in diretto contatto con una visualizzazione, una messa in scena del nostro io profondo. Ecco perché alla fine il libro, in un certo senso, lo spazio se lo cerca da solo. Ci sarà un giorno in cui finirà nello scaffale, però finché resta lì, io ho libri che sono fermi da anni in un angolino della scrivania e evidentemente hanno bisogno di stare lì, evidentemente dentro di me ci sono cose che non sono poi così ancora sistemate. Ecco, e il problema è proprio come sistemare i libri, ma come sistemare noi stessi, per cominciare. Io credo che una libreria sia una grande psicanalisi, se vogliamo, ma proprio come struttura profonda, come che però possiamo controllare, possiamo guardare, possiamo osservare, dalla quale ci facciamo guardare addirittura. Quindi è un palcoscenico dove possiamo anche riposarci perché qualcos'altro agisce al nostro posto, fa quello che forse sta succedendo anche dentro di noi, ma molto più faticosamente, molto più laboriosamente. Una libreria, anche disordinata, è sempre una libreria.
Adesso sarà un po' più inquietante dare le spalle a queste librerie durante gli incontri su Zoom, sapendo che siamo osservati. No, però è interessante, Alessandro Mari, la svolta politica, adesso prima di arrivare all'aspetto psicanalitico, diciamo, dell'interpretazione della libreria, però l'idea che in fondo l'io profondo di Karl Lagerfeld sia antidemocratico, vogliamo dire qualcosa di questo? Perché sceglie di disporre libri in file?
Possiamo vedere il principio in cui lui trova conferma di se stesso, che magari è anche politico, cioè nel suo caso i libri sono colore innanzitutto, sono copertine, e quindi, ma anche Chabon, per dire, mette nella sua casa estiva i libri solo in ordine di colore, tutti neri o tutti viola, no? E la sostanza è dire, stiamo trattando questi libri con dignità e democrazia, oppure stiamo facendo sì che loro dicano qualcosa di noi, come accennava Nicola. Ma aggiungo questo in chiosa, è curioso che i libri hanno dignità di per sé, perché se pensate al mobile che li ospita, alla libreria, e togliete il libro, cioè l'oggetto che è deputata a contenere, non abbiamo più un nome per quel mobile, ce lo chiamiamo scaffale. E infatti le vecchie librerie, non so, finiscono in cantina e ci metti sui mobili del bricolage, no? È uno dei pochi oggetti, a differenza, non so, della credenza o della cassettiera, che non chiamiamo mutandiera o calzettiera, a cui dà il nome del mobile che prende il nome dall'oggetto che ospita. Dopo sul tema democratico ci sono molte diciamo visioni o molti ordini di pensiero, uno dei quali forse si può riassumere con un vicinato di Warburg, no? Cioè questo principio secondo il quale noi attribuiamo una personalità ai libri e quindi dobbiamo metterli, disporli in verticale sugli scaffali come tanti soldatini, solo facendoli accompagnare dai libri, meglio dagli autori, con cui andrebbero d'accordo, no? Per cui io adesso, se sfoglio la mia libreria straniera e vedo Paul Auster vicino ad Amado, mi devo domandare se andavano d'accordo nella vita, o se Ballard, Banks e Barnes potrebbero essere buon vicinati in un condominio, oppure se tirassero mai dei piatti o una lavastoviglie. È un principio curioso che ancora oggi funziona di grande disordine, ma anche di grande ordine, perché è completamente attribuito alla personalità di chi costruisce quella libreria. Uno delle persone che ci ha suggerito che quello è il modo che utilizza per le sue librerie di casa, ad esempio, è Emanuele Coccia, no? Filosofo, che rifiuta ogni altro ordine, che sia alfabetico, cronologico, per editore, per categoria, per soggetto, per tipologia, merceologico, e invece mette solo vicino gli amici, che lui crede amici. Trovo democraticissimo, o viceversa dittatoriale, perché è lui che attribuisce una personalità agli autori di quei libri.
Beh, questo è molto interessante quello che ci dice Alessandro Mari. Ecco, Gardini, questa idea di avvicinare i libri a seconda del loro contenuto, viene in mente anche quella pratica, per esempio, delle librerie inglesi, americane, di mettere da una parte tutti i libri di Shakespeare, a prescindere dall'ordine alfabetico, quindi non inserirlo insieme ad altri teatranti, ad altri autori classici, ma a parte. C'era un autore americano che aveva tutti i libri di Freud in un certo angolo della sua biblioteca. Ecco, anche questa è un'agglomerazione che si forma spontaneamente, che però, come lei diceva, ci dice qualche cosa sul nostro...
Sì, è proprio così, ma io credo che tutti quelli che hanno qualche libro, e parliamo anche di poche centinaia, abbiano tentato varie disposizioni nel corso della vita. Qualcuno è fortunato e comincia a formarsi una libreria fin da quando è bambino, qualcuno meno. Io per esempio da bambino ne avevo pochissimi, tutti i libri tra l'altro comprati, non dico da me perché non avevo soldi, però comunque dai miei, che avevano capito che i libri mi piacevano e quindi volevano compiacermi con qualche regalo librario, ma altri invece hanno un sacco di libri di famiglia. Beh, insomma, quei libri non sono sempre stati così, ovviamente, si sono rivoltati chissà quante volte per la casa. Io stesso, poi, che negli anni ne ho accumulati, ne ho comprati tantissimi, continuo a comprarne, ho cambiato molte volte l'ordine. Adesso no, da molto tempo invece, come dire, hanno loro trovato la loro strada. Qualcuno però ovviamente sta separato, ecco, io non ho Shakespeare da parte, però per esempio le scritture autobiografiche, che mi piacciono molto, le tengo separate dalle altre, non mi piace che finiscano confuse con altre forme di narrativa o di saggistica, così. Insomma, le partizioni poi ognuno se le cerca, non sono imponibili a nessuno. Anche perché che cosa ce ne facciamo noi della nostra libreria? Cioè, finora abbiamo parlato anche di una sua funzione, come dire, simbolica. Letta o non letta, questa libreria ci rappresenta. Però poi molte volte i libri noi effettivamente li dobbiamo usare, li maneggiamo, li consultiamo, soprattutto noi che lavoriamo appunto con i libri, poi questi libri li usiamo anche opportunisticamente. E allora molte volte è giusto così separare delle sezioni, per esempio io che lavoro molto con le lingue classiche, sicuramente il latino e il greco li tengo separati. Una volta li avevo mischiati, mettevo i greci e i latini insieme ai romani, poi ho capito che invece bisognava fare una distinzione e devo dire che poi alla fine la distinzione si è fatta da sola, cioè è anche bello vedere come poi le categorie si separano un po' come l'olio e l'acqua, e forse ci vogliono veramente degli anni, cioè insomma dopo qualche decennio di frequentazione dei libri, i libri ti guidano e alla fine capisci che sei tu a essere letto da loro.
A proposito di greci e latini, c'è una bella pagina nel suo Il libro è quella cosa dedicata alla radice della parola pagina.
È vero, i libri sono fatti di pagine, parliamo sempre del libro cartaceo ovviamente, Alessandro sicuramente quando alludeva alla diversa disposizione dei papiri si riferiva anche a un tempo in cui la pagina ancora non esisteva nella forma in cui la concepiamo noi oggi, quella radice pag, che ritroviamo anche in un verbo greco, pegnumi, o nel latino pango, eccetera, eccetera, o nella parola pax, ci fa capire quanto questo nostro libro poi sia appunto legato all'idea di patto, anche pactum, è ciò che si fissa. Quindi la pagina è una forma di accordo, di decisione, di impegno. Ecco, la pagina è qualcosa appunto che si lega a un'altra, si fissa a un'altra, esattamente come tutte le immagini che ho appena evocato attraverso l'etimologia. Quindi un libro in un
è legato
certo
anche
senso,
a pace.
È legato anche a pace, sì, esattamente. Pax è quella S ovviamente del nominativo, si lega a una radice pag che poi con un tum dopo ti diventa pactum, donde il patto, no? Paciscor, il verbo. E quindi è bello pensare che appunto anche il libro, il nostro libro di pagine, sia come dire una grande costruzione, una grande compagine, ripeto ancora la stessa etimologia, una grande compagine di accordi.
Invece insomma, Alessandro Mari, io vorrei chiederle, Mari, di dirci qualche cosa su un aspetto su cui lei si sofferma in particolare nel libro che firma insieme a Ginevra Zari e Matilde Piran, ed è la polvere. Noi non ci aspettiamo polvere sui libri, non ci aspettiamo polvere neanche nei libri sui libri. E invece lei parla, come è giusto fare, della lotta contro la polvere che chiunque abbia dei libri deve condurre, ma in fondo alla fine sembra che ci sia anche un certo affetto nei confronti di questa compagna dei libri.
Ma sì, intanto perché appunto il libro non va dimenticato, oltre a essere contenuto, è una cosa, cioè un oggetto, e quindi vive in mezzo al mondo come noi. E di fatto, almeno i libri negli ultimi 3-4 secoli sono fatti di un materiale igroscopico, cioè la carta che assorbe umidità e tutto il resto, che può deteriorarsi perché ospita delle piccole forme di vita in micron. Tra queste, in realtà, quella che è più, diciamo, comune, che minaccia più comunemente, è la polvere, che però sono particelle o pulviscoli o infinite particelle dell'universo che si depositano di settimana in settimana su questi nostri ospiti in casa. La verità è che ciascuno di noi ha un modo, diciamo, di trattare i libri, E faccio un esempio molto semplice, facciamo un esempio molto semplice nei libri, cioè se voi pensate a un cane o un gatto, diciamo, non sono autosufficienti nella vita delle nostre case quotidiane o domestiche, cioè a un gatto comunque gli devi dare da mangiare o da bere, viceversa a un cane devi dare da mangiare o da bere, lo devi portare fuori a fare i suoi bisogni. I libri, anche se sembrano stare lì fissi come talvolta membri o parti del nostro mobilio, in realtà sono equivalenti a questi nostri compagni di vita domestici e quindi abbisognano delle cure. C'è chi è più zelante in questo, e lo sanno benissimo, ad esempio, i bibliotecari o gli istituti di archivio. A Roma abbiamo addirittura un istituto che cura le patologie del libro, e quindi sono più zelanti, ogni settimana li aprono tutti, li spolverano, fanno prendere aria. Ci sono altri, un po' insomma come sono io, che ogni tanto si ricordano che questi libri hanno bisogno di una spolverata, e invece sono anche molto contenti di ritrovarne altri coperti di polvere, perché quello in qualche modo dice il nostro rapporto con i libri, no? Quante volte li sfogliamo, a quante volte siamo tornati a un particolare libro delle librerie, quanti ne abbiamo dimenticati. Ad esempio, mi viene da sorridere perché a casa abbiamo un tavolo dove mettiamo i libri da leggere, e su quel tavolo esiste, so, da anni un libro che la cui traduzione è proprio di Nicola Gardini, cioè Le poesie di Catullo, no? E io so che sta accumulando polvere Nicola, ma quando lo prenderò, lo impugnerò, come diciamo quelli che tu hai sulla scrivania, saprò che è il momento giusto in cui lo dovevo aprire. E la polvere è la testimonianza della mia danza d'attesa, del mio minuetto con questo libro, no? E tutto sommato quindi è una buona compagna d'avventura, perché mi ricorda da quanto tempo mi sto avvicinando lentamente.
Ma sì, è una scrittura che si sta aggiungendo, no?
Esattamente, è il segno del tempo.
Verrà il tempo di quel libro.
No, ma tanto io lo sfoglio ogni tanto, ma diciamo non riesco mai a dirne completa la lettura, perché questo è un altro tema ancora. Cioè, quando i libri possono entrare negli scaffali che noi consideriamo ordinati definitivamente, oppure ci sono questi tavoli o questi mensole a casa che accolgono quelli più pirateschi, che stanno lì un po' e poi si spostano. Cioè, è Catullo, nel mio caso, è uno di questi.
Beh, insomma, noi tra l'altro nel preparare la puntata di oggi, la nostra redazione, parlando con Nicola Gardini, abbiamo parlato anche della presenza un po' ubiqua di John Lennon in questo pomeriggio, e so che Nicola Gardini, a proposito di fama letteraria e di libri coperti o meno di polvere, è particolarmente legato a una canzone non di Lennon, ma con Lennon. Di che canzone si tratta? Ha a che fare con la fama?
Sì, è una canzone di John Lennon fatta con David Bowie. Io ho seguito molto più Bowie, anzi, se c'è una cosa che posso dire di aver ascoltato tanto nella vita, è proprio la discografia di David Bowie. E qui c'è, Bowie ha fatto due canzoni di Lennon, tutte e due in un disco del 1975, uno dei suoi dischi più belli, Young Americans, dove abbiamo Fame, e Lennon ci compare come voce del coro, e poi anche come chitarrista, e poi Across the Universe, che è una bellissima canzone che Bowie stravolge, tratta come cosa sua, ed è chi volesse capire la differenza tra un David Bowie e un John Lennon, basterebbe che prendesse questa canzone. Comunque sì, prendiamo Fame, che è una canzone memorabilissima, è una presa in giro, no, del culto della fama, quella fama tremenda che poi ha travolto la vita stessa di John Lennon.
E credo che Alessandro Mari sia stato di fronte al Dakota Building a vedere il luogo dove Lennon venne ucciso.
Sì, io ho questa, diciamo, tendenza a fare pellegrinaggi nei posti in cui, diciamo così, l'immaginario collettivo si è costruito. E uno, mio malgrado, essendo nato negli anni '80 e quindi segnato, diciamo, dal decennio dove Lennon muore, sono stato al Dakota, che è rimasto, diciamo, anche segnato tragicamente l'immobile in sé da quello che è accaduto davanti al suo atrio, e che curiosamente sta peraltro a una cinquantina di metri dallo Speaker's Corner, che è dove si celebra, diciamo, la libertà di parola, che poi è rifatto, e Nicola lo sa bene, sullo Speaker's Corner originale che sta in Hyde Park a Londra. Sono stato lì e tenti di prendere vibrazioni, anche se devo dirvi che in questo momento non è che tu ci senta al netto dei giorni di commemorazione come posso essere questo, perché faceva parte di una città prima del Covid in cui la vita è frenetica e la memoria non sembra molto attiva. Mentre però rimane, ogni tanto tu passi e c'è qualcuno con un fiore che lo lascia sullo speaker's corner piuttosto che davanti all'atrio del Dakota, perché curiosamente è quello diventato il sepolcro più che il grande marciapiede davanti a questo albergo, e tutto sommato ha una sua bellezza, questo diciamo processo analogico per cui siamo andati dall'altra parte della strada e abbiamo trasformato in un sepolcro quel pezzo di parco piuttosto che il marciapiede.
Sì, è bello questo che ci dice, ricordarci che Lennon è stato ovviamente un grande musicista, ma le sue parole in particolare rimangono, e quindi forse lasciare un omaggio di fronte allo Speaker's Corner ha anche questo senso, e questo ci permette di chiudere questo insieme di ragionamenti e divagazioni bizzarre attorno al tema dei libri, mentre continuano però ad arrivare tanti racconti di ascoltatori e ascoltatrici che ci dicono che cosa leggeranno nel corso di queste vacanze imminenti. Io intanto ringrazio ancora Alessandro Mari. Chi ci ascolta
grazie
potrebbe per esempio leggere il libro che ha scritto con Ginevra Zari e Matilde Piran, Libri istruzioni per l'uso, pubblicato da UTET, oppure potrebbe leggere il libro È quella cosa, pubblicato da Garzanti, di Nicola Gardini. Grazie Gardini.
Grazie a voi, grazie mille e tanti auguri.
Una spettrale canzone sulla paura di invecchiare, questo è Scared John Lennon, che ora ascoltiamo sempre dall'album di oggi, Walls and Bridges, del 1974.